sempre a ti cederò.
Ecco, state ascoltando a Radio Onda Rossa 87.9, Radio Red Wave 87.9. Eccoci, buongiorno a tutte e tutti. Eccoci per la nostra consueta finestra sul Regno Unito. Oggi parleremo della vicenda dell'omicidio di Sarah Everard e parleremo insieme a un ospite che è in collegamento da Londra, e parleremo proprio delle questioni che questo caso, questo omicidio di una donna ha sollevato. È un dibattito molto sentito, anche una reazione collettiva da parte delle donne. C'è una oltre proprio alla questione della violenza sulle donne, c'è anche una rabbia, una sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine, e anche sollevo anche una serie di questioni di cui parleremo tra un attimo. Allora, prima di introdurre la nostra ospite Sabrina Provenzani, vorrei riassumere per chi magari non ha seguito la questione in queste ultime due settimane, riassumere quello che appunto è successo a Londra in questi ultimi giorni. Dunque, parliamo dell'omicidio di Sarah Everard, una donna di 33 anni, e due settimane fa, il 3 marzo, è scomparsa Sarah mentre tornava a casa da Clapham Common a Brixton Hill nel sud di Londra, la sera di mercoledì 3 marzo, e subito nei giorni successivi, oltre all'angoscia per la scomparsa di Sarah, c'era anche una reazione di rabbia da parte di molte donne nel quartiere, perché la polizia è andata porta per porta dicendo alle donne di non uscire più la sera perché era troppo pericoloso, che era successo questo fatto, che ha poi riportato vicende anche del passato che forse possiamo anche parlarne dopo. Dunque, dopo una settimana viene arrestato un ufficiale della polizia di Londra, la Met. Il giorno dopo, nella contea di Kent, a 50 chilometri da Londra, sono stati ritrovati dei resti umani. Due giorni dopo, il corpo che è stato ritrovato viene identificato come quello di Sarah. E stiamo parlando adesso di venerdì scorso, e il giorno di sabato sera, c'è stata una veglia a Clapham Common, vicino al punto dove era partita a piedi la sera del 3 marzo e che poi anche in altre parti del paese ci sono state una serie di veglie. Nel caso di Londra sono venuti molte donne anche lasciare fiori, eccetera. Poi dopo le 18 la polizia è intervenuta a dispedere anche con violenza la folla, e sono stati arrestati 4 persone. Stiamo parlando di sabato. Domenica invece c'è stato un corteo di 1000 persone in protesta alla violenza da parte della polizia. E poi in questi giorni, proprio per coincidenza, c'è la discussione di una proposta di legge che contiene anche un restringimento sul diritto di manifestazione, e quindi quello che è successo sabato e domenica ha messo sotto i riflettori proprio queste nuove proposte autoritarie da parte del governo. Quindi oggi, come ho detto, parleremo di tutto questo, di tutte le varie questioni che ha sollevato il caso, con la nostra ospite da Londra, che è Sabrina Provenzani, attivista femminista nonché giornalista che vive a Londra da 9 anni. Qualcuno di voi forse avrà letto anche i suoi pezzi. Lei scrive spesso, è l'inviato del Fatto Quotidiano, e anche fa parte del partito che è nato qualche anno fa, The Women's Equality Party, ed è l'ufficiale della comunicazione mi pare per la sezione di Islington a Londra proprio.
Sì,
quindi
esatto.
Buongiorno Sabrina, grazie mille per essere qua con noi. E quindi niente, volevo magari, cioè, oltre che magari ci spieghi tu quello che fai anche rispetto al partito che ho nominato poco fa, magari poi dopo sarebbe interessante, in quanto giornalista che sta a Londra, cosa ha voluto comunicare ai suoi lettori rispetto a questo caso, quando ne ha scritto di questo in questi giorni.
Molto volentieri. E vorrei premettere una cosa: io sono una giornalista molto rigorosa e ritengo che i giornalisti dovrebbero stare molto lontani dai partiti, non dovrebbero iscriversi ai partiti, perché non bisogna avere preoccupazioni ideologiche rispetto ai fatti o rispetto al racconto della politica. Infatti non mi sono mai iscritta a nessun partito. Tuttavia, quando sono arrivata a Londra 9 anni fa, poco dopo è nato il Women's Equality Party, e in quel caso non ho avuto esitazioni, perché il Women's Equality Party nasce con la speranza di estinguersi presto, cioè con la speranza che il nostro tema, l'unico tema che è raggiungere una vera parità di genere, sia ottenuto presto. Naturalmente non credo che vedrò questo obiettivo, forse mia figlia lo vedrà, ma sono un po' scettica su questo. E quindi ritengo che l'eguaglianza, la parità di genere per tutti sia non solo un diritto umano, ma un beneficio per l'intera società. Questa è la ragione per cui ho aderito e sono molto attiva nella sezione, diciamo, del mio quartiere, nel branch di Islington. Per quanto riguarda la copertura che io ho fatto di questa storiaccia terribile, che però è orribile dirlo, ma è servita a togliere un tappo che esiste in questa società sulla violenza delle donne, che è un tema gigantesco e forse per questo sotto traccia, malgrado tutto, la copertura che io ho potuto offrire è stata limitata. Nel senso che io ho raccontato brevemente che cosa è successo, non tanto nel giornale, ma in una newsletter, una lettera da Londra che scrivo ogni settimana, e poi sono andata a seguire la controprotesta di cui parlavi, quella di domenica. Cioè, dopo i fatti di sabato, sconvolgenti di sabato, che hanno, devo dire, sollevato un'indignazione bipartisan della politica, della società, poi magari ne parliamo meglio dell'impatto di quelle immagini, il giorno dopo è stata convocata così in maniera un po' improvvisata una controprotesta che è partita da Scotland Yard, la Victoria Embankment, e poi si è mossa verso i luoghi del potere, quindi Parliament Gardens e poi Trafalgar Square e poi Downing Street. Quello che mi ha molto colpito di questa protesta è che fosse quasi esclusivamente di ventenni. Io mi aspettavo femministe storiche, persone della mia età, tra i 40, 50, 60, invece c'erano moltissimi, quasi esclusivamente ragazzi di 20 anni, maschi e femmine, che hanno avuto l'intelligenza, la capacità di unire i due temi, cioè da una parte la loro rivolta nei confronti della persistente violenza nei confronti delle donne, che è fatta di violenza domestica, di violenza sessuale, ma anche di costanti molestie. Un sondaggio ha rivelato che il 97% delle ragazze tra i 18 e i 24 anni subiscono molestie in pubblico, 97%, l'80% delle donne totali subiscono molestie in pubblico. Questi ragazzi hanno unito questa denuncia alla rivolta verso quello che dicevi tu, il policing bill, cioè questo disegno di legge molto complesso, molto ampio, in discussione al Parlamento, che sostanzialmente nega qualsiasi possibilità di protesta, di manifestazione. Ora, c'è stata, diciamo, la tempesta perfetta di questo policing bill, che era la seconda lettura, il secondo passaggio in Parlamento. Non ci eravamo occupati prima. Quello che è successo è che vedere come la polizia ha reagito reprimendo una vigilia pacifica, una verica pacifica di donne che celebravano, ricordavano e protestavano contro la violenza inflitta da un poliziotto ad un'altra donna, quindi in quella situazione vedere che la polizia reagisce picchiando, pestando, disperdendo donne che sono lì semplicemente con una candela accesa, ha sollevato grande preoccupazione rispetto alla capacità della polizia di gestire situazioni anche pacifiche. Di conseguenza adesso c'è un'insurrezione rispetto al policing bill. diciamo, questa è stata un po' la chiave che hai ricostruito tu.
Che possiamo anche ricordare che fino a sabato il Partito Laborista aveva annunciato che avrebbe astenuto nel voto, e sì, solo dopo sì, i sì, fatti di...
Sì. Questo è un altro elemento interessante, anche che fa un po' paura. Bisogna dire che il Policing Bill, questo disegno di legge, è molto ampio, sono circa 300 pagine,
sì,
e rivede completamente, diciamo, il regime sanzionatorio nei confronti di una serie di problemi. Quindi all'interno di questo, di questa legge c'è per esempio l'approvazione di un regime di sentenze più dure anche nei confronti di terroristi, di pedofili o di persone che abusano delle donne. Quindi da questo punto di vista il Labor è anche a favore di una incremento delle pene, ma è stato inserito in questo grande revisione delle sanzioni anche, vogliamo parlarne magari un po' meglio, che cosa dice questo policing bill rispetto al diritto di manifestazione? Estende il potere della polizia di intervenire, reprimere o impedire le manifestazioni, e introducendo un cambiamento nella definizione. Quindi non solo manifestazioni, marce, ora si può intervenire, se viene approvato definitivamente, si potrà intervenire anche su proteste statiche da fermi, anche di una sola persona, che invece di, come si diceva nelle leggi precedenti, provocare disruption, no? Cioè effettivi problemi a cose, persone, proprietà, basta che ci sia un impatto che può essere anche eccessivo odore o eccessivo rumore,
che è il punto. Ora, proprio di una manifestazione, insomma, di
il punto della protesta è creare disturbo. Ora, se la valutazione di questo disturbo non è minimamente oggettiva ma diventa soggettiva, perché definisce impatto, definisce eccessivo rumore o eccessivo odore, cioè sostanzialmente è un bavaglio a qualsiasi forma di protesta. Com'è nata questo intervento assolutamente liberticida? A me ricorda un po' la legge di sicurezza nazionale applicata dal governo fantoccio di Hong Kong, no? Sul mandato di Pechino. Cioè, com'è nato tutto questo? Perché un anno fa Extinction Rebellion, il movimento ambientalista di protesta, ha adottato a Londra, in particolare a Londra e in altre città, delle tecniche, le famose tecniche liquide, no? Di disobbedienza civile, per cui per esempio è riuscita a bloccare la città creando degli ingordi in punti strategici, cruciali dei trasporti della città. Cosa è successo? Io ho seguito quella protesta. È successo che tu avevi anziani ambientalisti di 80 anni che si stendevano per terra. La polizia su questo era impotente a intervenire, naturalmente, perché non si commetteva nessun reato di fatto, e perché a favore di telecamere certamente non è bello da vedere sette poliziotti che tirano via un anziano di 80 anni che non sta facendo nulla. Quindi quella forma di protesta ha funzionato, ma a una fonte nella polizia si è creato un clima di grande tensione, di grande rottura fra il mandato dei politici, che era di far scomparire la protesta, combattere la protesta, e i poliziotti, che non volevano applicare in maniera dura questi ordini dall'alto, sono stati costretti a farlo in parte, hanno anche ceduto, perché ricordo c'è stata una protesta all'aeroporto di City, l'aeroporto è stato bloccato, i voli sono stati bloccati, è andata su tutti i giornali. E a un certo punto i poliziotti hanno sostanzialmente mandato via, cacciato, impedito a noi della stampa di assistere agli eventi, cioè a degli arresti. Questa è una cosa che va oltre i poteri della polizia, naturalmente. Quindi si è creato un momento di grande tensione in cui la polizia si è vista, non aveva gli strumenti legali per intervenire su una protesta così atipica e così asimmetrica. Di conseguenza, questo è un scoop che ha fatto Open Democracy, Cressida Dick, cioè il capo della polizia di Scotland Yard, ha chiesto di cambiare la legge, ha chiesto di intervenire in maniera più pesante, in modo da dare ai suoi agenti, se vuoi, gli strumenti legali per intervenire in maniera asimmetrica. Ha trovato un'interlocutrice molto attenta e molto ben disposta nell'attuale ministro degli interni Priti Patel, E da qui l'inserimento nel grande disegno legislativo di queste norme. Mm-hmm. Ora, queste norme vanno assolutamente bloccate, perché se passano significa che in teoria io, che mi metto per strada a gridare che sono per appunto la parità di genere e disturbo qualcuno perché il volume della mia voce è troppo alta, posso venire in carcere per 10 anni.
Sì, se so, cioè, a proposito di condanne pesantissime, insomma.
Pesantissime, esatto. Esatto.
Inoltre c'è anche una proposta sulla questione dei monumenti, no? Cioè, che anche lì c'è la proposta di una condanna fino a 10 anni per chi,
esatto,
abbatte o addirittura semplicemente danneggia un monumento di interesse.
Danneggia può significare anche semplicemente sporcare un monumento, perché, come dicevo, cioè, diciamo, c'è una certa vaghezza poi in quello che viene determinato come impatto, disturbo, no? Impatto, cos'è un impatto? Da un punto di vista legale è molto famosa come definizione. E poi c'è questo elemento che è molto interessante, cioè voi ricorderete che a un certo punto c'è stata l'ondata di Black Lives Matter anche qui, e a Bristol è stata desacralizzata, secondo alcuni, ma poi gettata nel fiume la statua di Coso, che è stato un famoso schiavista, è diventato ricco sfruttando la schiavitù, arricchendosi sulla pelle di centinaia di migliaia di schiavi neri, e che però è diventato un po' il punto di riferimento di Bristol, perché ha arricchito la città, no? Con quei proventi sporchi ha fatto beneficenza, ha creato, insomma, è un po' l'uomo di riferimento, il fondatore della ricchezza di Bristol. Quindi il fatto di intervenire in un bill così importante, proteggere le statue, che cosa ci sta dicendo? Che il potere attuale nel Regno Unito vuole proteggere il messaggio è questo: vuole proteggere un passato colonialista, imperialista, schiavista, a danni di una legittima protesta.
Sì.
Questo è il messaggio che va fermato, che va combattuto.
Sì.
Il fatto che poi si mette, non solo, ma per esempio alla protesta di domenica, quando la protesta a Scotland Yard di cui parlavo prima, con tutti questi giovanissimi molto consapevoli e molto politicizzati, c'è stata un'altra polemica, perché la polizia si è schierata a protezione della statua di Churchill. Quindi visivamente avevamo due immagini molto potenti. Diciamo, la manifestazione si è concentrata ai giardini di Parliament Square sotto la statua di Millicent Fawcett, che è una femminista suffragetta storica. Quindi da sotto la statua di Millicent Fawcett, dove venivano depositati fiori, omaggi, cartelli, parlavano le donne, le organizzatrici di questa seconda marcia, di questa seconda protesta. I poliziotti erano schierati a 10 metri a protezione della statua di Churchill. Questo ti fa proprio, ti dà l'immagine di un paese spaccato, diviso.
Sì, sì, no, c'era pure un articolo molto bello della giornalista che di solito scrive pezzi satirici, la Marina Hyde, che il titolo è morto l'anno scorso una statua e sono morti 118 donne a mano degli uomini. E quindi, insomma, per anche tornare sulla questione del fatto dell'omicidio di Sarah Everard, cioè la cosa che colpisce molto è proprio una rabbia che arriva da lontano verso l'atteggiamento delle forze dell'ordine su una serie di questioni. Cioè, ci sono state anche ultimamente delle indagini su compagne di poliziotti in cui ci sono stati casi di violenza e più di 90% dei casi non sono semplicemente stati portati avanti, cioè le denunce neanche. E poi, insomma, ha suscitato anche tutta una serie di questioni delle tanti diversi casi, cioè, per ricordare solo uno dell'anno scorso, di due sorelle nere che sono state ammazzate da un ragazzo diciottenne ritrovato in un parco a Wembley nel nord di Londra. Arrivano le polizie, i poliziotti si fanno i selfie come se queste due donne no, non avessero nessuna no.
C'è un altro caso che col partito stiamo seguendo, di una ragazza, una giovanissima di colore che è scomparsa, è stata ritrovata, il cadavere è stato ritrovato su una spiaggia in Sussex, non ci sono state inchieste su quello, caso chiuso. Quindi c'è anche un elemento di discriminazione fortissima, tanto che gli attivisti di Black Lives Matter, a proposito Sara Everard, dicono è la prima volta che la rappresentazione simbolica, optics, no? La sfida alla polizia, per la prima volta è un corpo di donna bianco davanti a tutti. Se ci fosse stato un corpo di donna nero lì, forse la manifestazione sarebbe andata dall'inizio in modo diverso, forse l'opinione pubblica avrebbe detto beh, ma non dovevano stare lì, hanno infranto le regole e le restrizioni del Covid. Quindi diciamo, ci sono tanti temi, tanti problemi che hanno a che fare con un esercizio del potere da parte della polizia discriminatorio in amplissima misura nei confronti della comunità black, amplissima misura, appunto come dicevi tu, con inchieste che non vengono proprio iniziate, con una un atteggiamento decisamente razzista. E poi si vede anche per esempio nel sistema giudiziario, insomma questo è proprio innegabile. Il grande conflitto è stato che questa rabbia sulla morte, l'uccisione da parte di un poliziotto, almeno questo è quello che presumiamo, non è stato ancora condannato, ha scatenato la rabbia di donne bianche come era Sara, ma ha portato su una serie di elementi di ingiustizia, di discriminazione, di abuso di potere o di negligenza da parte del corpo della polizia, che in questo momento è in grande crisi di credibilità naturalmente. E i casi che nominavi tu sono moltissimi. Non solo, il governo adesso che come ha reagito? Ha reagito immediatamente dicendo diamo più fondi, che c'è una serie di policies del governo che si sta occupando con molte azioni non molto efficaci però di contrasto alla violenza di genere. Allora, proprio ieri è stato approvato nuovi fondi, 45 milioni, per agire sulle molestie tra luoghi pubblici. In che modo? Con un aumento dell'illuminazione, miglioramento dell'illuminazione delle strade, più telecamere, e poi la proposta è quella di attivare un servizio di sorveglianza in borghese, per cui ufficiali di polizia, agenti di polizia in borghese dovrebbero frequentare i locali, i pub, i ristoranti, le zone dove questo tipo di molestie si verificano. Ora, come femministe accogliamo qualsiasi sforzo in questa direzione, ma l'obiezione, sono due le obiezioni. La prima è che è un approccio in cui tu devi essere protetta da quelle stesse forze di polizia che quando denunci la molestia non ti prendono sul serio, o per ragioni culturali, perché da un punto di vista di alcuni uomini la molestia per strada, lo sguardo, il commento, il fatto di seguire non sono crimini, tant'è che in questo paese noi lo stiamo chiedendo da molto tempo, ma la molestia in pubblica non è un reato, non è un reato ed ha molti range. Ora, perché noi chiediamo che la molestia in pubblico diventi reato? Perché può non essere equiparata naturalmente a uno stupro o a una prolungata violenza domestica, ma ha un impatto devastante sulla vita delle donne di tutto il mondo, perché dall'età forse di quanto? Da 8 anni alla morte, 80, la vita delle donne è condizionata pesantemente da questa paura, dalla vigilanza costante, dal fatto che Sara Everard per andare da Clapham a Brixton ci metteva 50 minuti invece di 20, costretta a fare le strade più trafficate, e questo non è bastato. Dal fatto che tutte noi abbiamo il telefono sempre sotto mano, le chiavi in mano, no? Perché possono servire come oggetto contundente. Cioè, questa situazione costante di allerta che è un non detto. Ora, io non so quante donne in ascolto abbiano raccontato ai loro partner quante volte sono state molestate, quante volte hanno paura di uscire, quante volte pensano bene a cosa mettersi, a come vestirsi, se portare i tacchi nella borsa o portare le scarpe da ginnastica per poter scappare. Cioè, tutta una serie di comportamenti che per noi ormai sono una seconda pelle, ma che ci tengono in uno stato di tensione, paura, allerta costante. Forse questa cosa dovremmo dirla un po' di più ai nostri partner. E cito un esempio, mi è successo qualche tempo fa, un caro amico femminista con figlia femmina, apertissima a queste questioni. Mesi fa, prima del lockdown, prende la metropolitana a Londra, King's Cross viene prima puntato da un uomo, poi seguito sulle scale e pesantemente molestato fisicamente. Quest'uomo mi chiama immediatamente, siamo molto amici, e mi dice, sconvolto, mi dice, sono sconvolto da quello che mi è successo. Ma a te è mai successo? Da questa domanda ti fa capire che perfino un uomo estremamente aperto, presente, che si dichiara e si pratica, il femminismo, cioè la solidarietà nei confronti delle donne, non ha idea di quanto questo sia costante nella vita di qualsiasi donna, E poi mi ha comunicato un suo shock perché, come succede a noi, non ha saputo reagire. Si è trovato in una situazione in cui si è colpevolizzato per non aver reagito in modo efficace, per aver avuto quei momenti di esitazione in cui non ha avuto è rimasto bloccato. Ora, questo ti fa capire che benché poi il tema sia costantemente sollevato, purtroppo spesso in coincidenza appunto con la giornata internazionale delle donne, in coincidenza di questi fatti orribili, c'è evidentemente molto lavoro da fare anche sulla consapevolezza maschile. Infatti una delle cose che chiediamo, per esempio il mio quartiere Islington ha un gemellaggio con White Ribbon. White Ribbon è una importante associazione che lavora sulla sensibilizzazione di uomini adulti o ragazzi nelle questioni di violenza di genere. Però per esempio adesso stiamo cercando di avere questo gemellaggio per tutti i quartieri di Londra, perché è molto importante avere un approccio che non è soltanto di polizia, non è soltanto speriamo che l'ufficiale che oggi ha commissariato io sono stata molestata sia sensibile al tema e mi ascolti invece di guidare la mia denuncia, perché questo poi succede quando si fa una denuncia in cui non sei sicura di poter portare delle prove, e perfino nei casi di stupro non è sufficiente a volte portare delle prove. Quindi l'approccio che riteniamo sia necessario è un approccio molto complesso che deve coinvolgere istituzioni, associazioni, centri di ricerca, attiviste, scuole. E quello che riteniamo, ecco, io su questo sono decisissima, io veramente ritengo che il problema della paralisi genere sia, vada inquadrato, come ha detto le Nazioni Unite peraltro, è un problema di diritti umani, perché c'è più della metà della popolazione sotto il cacco dell'altra metà. Ora l'obiezione è, non tutti gli uomini, l'obiezione che è stata fatta in questi giorni, questa campagna, questo grande dibattito ancora in corso qui nel Regno Unito, non tutti gli uomini sono stupratori, sono violenti, hanno questo atteggiamento, e noi rispondiamo, è vero, non tutti gli uomini, ma tutte le donne patiscono questa pressione costante.
C'è stato anche un po' un dibattito magari sui giornali più sensibile alla questione su cosa possono fare gli uomini, poi c'è stato il solito un negazionismo da parte di molti uomini di destra, figure come Nigel Farage per esempio, che si è arrabbiato nel momento in cui dopo i primi giorni in cui la polizia andava porta a porta a dire alle donne di non uscire dopo le 18, un'ex figura storica del Partito Verde ha detto nel House of Lords, che è diventata adesso una loda, Jenny Jones ha detto addirittura, allora un po' in maniera molto ironica, allora facciamo invece un coprifuoco degli uomini che non possono uscire dopo le 18, ma certo, chiaramente in chiave ironica. E poi c'è stato subito un'azione da parte di molti, appunto Nigel Farage, la figura del Brexit, questa è la solita sinistra che si impazzisce. E quindi comunque intorno alla questione c'è sempre un po', no? abbiamo nominato una serie di cose che vanno dalla statua alla appunto l'impossibilità di avere un dibattito onesto, c'è questo punto che è portato avanti dal governo, questa cosiddetta guerra culturale, no? Cioè contro i cosiddetti woke, no? Cioè che basta insomma rendersi conto che in realtà siamo buoni e ci sono alcune mele marce e basta a questo, che non so fino a che punto che vedendo da qua che in questo caso ha suscitato una rabbia talmente enorme che rispetto a settimana scorsa in cui il punto era Meghan Markle e la figura di Piers Morgan che grida la cancellazione delle posizioni, tutto il discorso di destra sulla appunto libertà di parola, questo un po' viene molto meno, però sotto sotto si capisce nel momento in cui si spinge troppo lontano ci sono questi paladini della destra che subito urlano no, non si, cioè queste idee, ma manco hanno capito l'intenzione, quindi non so se il contesto in cui siamo è un contesto in cui abbiamo un governo sempre più autoritario, se che si vede in questa proposta di legge, che vuole far capire comunque alla gente che comunque ha questa figura di Johnson che è sempre stato uno libertario, no? Però insomma si vede in questi casi come questo in realtà un libertarismo per gli elite casomai
sì, ma se posso dire, questo però è un discorso magari un po' più ampio che spero di riuscire un po' a far quagliare. Io sono arrivata nel Regno Unito 9 anni fa, l'impressione è che fosse un paese molto diverso, corrispondente allo stereotipo, e quindi un paese molto tollerante con la rule of law che funziona e in cui c'è spazio per il dissenso. Non so se dipende dal fatto che adesso lo conosco molto meglio oppure dal fatto che è cambiato, credo sia una combinazione di entrambe le cause, però credo di poter possiamo sfatare insieme tanti miti su questo. Allora io per esempio mi sono resa conto che questo è un paese in cui c'è una spazio per un dissenso, una tolleranza che assorbe il dissenso, lo assimila, ma non tollera un vero senso critico. E infatti è considerato emarginato in quanto estremista, anche semplicemente nella buona società maleducato. Il senso critico, una critica, un'analisi approfondita di tutto quello che non funziona in questo paese, è vissuta e recepita con orrore, come una non necessaria ostinazione critica che non corrisponde assolutamente alla percezione che il paese ha di se stesso. E i casi che facevi tu, Farage, Davis, Lawrence Fox, Piers Morgan, sono, diciamo, innanzitutto hanno un enorme seguito, che magari non si esplicita, in parte sì, oppure è sotterraneo, ma hanno un enorme seguito perché agiscono su degli elementi culturali di percezione di se stessi dell'ampia fascia della popolazione, più legata appunto a un'idea del paese conservatrice, l'eccezionalismo britannico, il fatto che appunto il Regno Unito è un paese unico, il paese che ha salvato la civiltà occidentale dal pericolo nazista. Tutti questi elementi qui sono molto presenti, ce ne siamo accorti con Brexit, cioè Brexit era un esito che non ci si aspettava, che media, la sinistra, diciamo anche il partito conservatore di David Cameron non si aspettava, ma è stata un po' la situazione in cui si sono coagulate una serie di tensioni sotterranee che non erano state decifrate e che hanno a che fare con il nazionalismo inglese, neanche britannico, nazionalismo inglese, di cui non so se hai letto Fintan O'Toole, che di questo scrive molto, e questo intellettuale giornalista irlandese che osserva la società. Lui ha proprio detto Brexit non è un fenomeno britannico, è un fenomeno inglese, di un nazionalismo inglese che è stato bastonato da una serie di eventi, dal fatto che l'idea di Global Britain è stata ridimensionata negli anni, quindi tutto questo sentimento di sé, questa perfezione grandiosa di sé è stata ridimensionata dagli eventi, dal fatto che il paese non è più una grande potenza, si percepisce come tale, ma di fatto non è più, e che ha scatenato una rivendicazione. Quindi i vari Farage, i vari Morgan sono incarnazione davvero di un privilegio bianco inglese che esiste nella società. Questa è una società che, non so se sei d'accordo, ma devi una struttura di potere tardo medievale in cui ci sono dei privilegi anacronistici, assurdi, inconcepibili, sostanzialmente accettati dalla gran parte della popolazione come una specie di non so, un lascito divino, no? Cioè un diritto divino che non si può contestare su questa terra.
Questo è anche la cosa interessante, che c'ha questo lascito, ma è anche stato il laboratorio del capitalismo neoliberale, quindi sì, con aspetti che in realtà Brexit riporta a galla una serie di conflitti che basta tornare agli anni 80, un decennio di enormi conflitti cui c'è stata una guerra al lavoro organizzato, ma sì, anche sulla questione, no, sulla violenza alle donne c'è anche una, che anche in questi giorni è molto vero quello che dici sul contesto di Brexit, però la cosa interessante è che vengono fuori anche, no, delle storie dei movimenti del passato, per esempio Reclaim the Night, no? Riprendiamoci, sì, la notte degli anni 70, che è nata, sì, Leeds, intorno alla questione di questa figura che ammazzava, tra le virgolette, le donne, le prostitute, e appunto la polizia non seguiva i casi, che erano una decina di casi nel 76-77, e dicevano appunto, come hanno detto due settimane fa alle donne di Bradford e Leeds, di restare in casa perché era troppo pericoloso. A un certo punto le donne hanno detto no, innanzitutto questa violenza non è verso queste cosiddette donne di, no, terza classe, ma ci riguarda tutti. Quindi in realtà quello che è interessante anche in questo momento è che si sta facendo anche collegamenti con col passato, che è chiaro, in mezzo c'è Brexit, che qualche, insieme a Covid, crea la cornice di lettura in questo periodo. Però la cosa che mi sembra interessante da sottolineare è che si comincia anche a, anche parlando in termini di movimento, di della novità che viene fuori, come hai sottolineato tu prima, anche che arriva anche dal movimento Black Lives Matter. Però c'è anche tutto un discorso, un dibattito su questo, non è per niente una cosa nuova, e che ha una storia, anche una storia collettiva, una reazione collettiva che ha una lunga, e forse questo aspetto simbolico di durante il corteo di domenica, di mettersi intorno alla statua della che non mi ricordo, mi sfugge il nome, Millicent, è un po' sottolinea questo, guardate, cioè, questa non è una, sì, cosa che andrà via, se
credo che tu abbia ragione, cioè c'è senz'altro un ricollegamento, un tornare, riattualizzare, se vuoi, utilizzando il potere dei social media, quindi utilizzando, diciamo, attualizzando delle istanze che sono state fortissime negli anni 60 e 70, si sono un po' inabissate nel momento di grande esplosione di benessere, di grande esplosione di possibilità. Ora, in questo paese, credo anche in Italia per certi versi, anche se in maniera diversa, in questo paese stanno tornando, interpretate anche da ventenni, magari guidate da figure un po' più anziane, ma interpretate da ventenni e portate avanti da ventenni, delle istanze di contestazione sempre più forti, Black Lives Matter 1, che si congiungono, sono istanze di contestazione, di protesta rispetto a un volto del potere, come dicevi tu, autoritario, che conserva lo status quo e che riproduce e porta avanti una impostazione di neocapitalismo sempre più brutale, che taglia fuori intere fasce della popolazione. Questo credo che sia una lettura oggettiva e interessante di quello che sta accadendo. Non sappiamo a cosa porterà tutto questo, perché gli spazi, a mio parere, si chiudono un pochino. Quello che io vedo è che gli spazi si chiudono. qui da tanti punti di vista, proprio rispetto alla possibilità di un dibattito onesto.
Ci sono delle cose che tu hai detto che secondo me hanno un filo, insomma, che in qualche modo le collega. Tu inizialmente hai parlato appunto della buona vittima, no? Sarah Everard come buona vittima, bianca, classe media, e della differenza che sicuramente ci sarebbe stata qualora non avesse risposto a questi canoni, ma lì, come dire, e come qui, anche qui in Italia, e di come appunto questo, come tanti altri stupri e femminicidi, portino alla non portino, vengano utilizzati in maniera strumentale per rafforzare, ne parlavi tu prima, tutte quelle misure securitarie, parlavi di telecamere, di maggiore illuminazione, di agenti nei pub, nelle strade, come se poi appunto il ruolo della polizia e delle forze dell'ordine in questa storia non fosse un aspetto invece centrale, focale,
sì,
no? Perché parlare di violenza sulle donne, lo dicevi anche te, significa parlare anche di violenza istituzionale, di controllo sui corpi, di impunità del sistema, senza contare appunto le implicazioni per tutte quelle donne che non rappresentano le buone vittime, ma appunto le citavi tu, le donne impoverite, le donne appartenenti appunto a classi sociali differenti o di provenienza differente. In questo senso mi collego al ragionamento che tu hai fatto sulla sussunzione di alcune istanze trasformative dei movimenti da parte del sistema e della loro cooptazione. A me colpirono due mi sono venute in mente due cose che mi colpirono in due momenti differenti in Inghilterra. Uno fu l'assistere al Pride a Londra un po' di anni fa, un Pride che praticamente veniva consentito soltanto attraverso il passaggio dentro un percorso stabilito e definito, cioè non era possibile uscire fuori da quel percorso stabilito, con ovviamente al suo interno delle presenze istituzionali importanti, cioè c'era la rappresentanza della polizia LGBTQI, dei pompieri, insomma, no? In questo senso mi torna molto. E poi mi colpì un'altra questione, che era quando andai a farmi fare la tessera per entrare alla British Library, mi chiesero, non so se adesso sia ancora così, parlo insomma di almeno 10 anni fa, il livello di bianchezza del mio volto, non solo per la tessera, ma insomma anche per altri documenti, insomma, che bisognava presentare in università. Però questi sono due elementi che, buttati lì in maniera isolata, raccontano poco. Messi insieme come pezzi di un mosaico, che io aggiungo a quello che tu facevi, restituiscono un po', appunto, contribuiscono a rafforzare il ragionamento che tu facevi, ecco.
Sì, e se posso, per esempio, un po' magari ci allarghiamo, magari sta a voi di trovare un filo. Quello che io vedo, la grande differenza che vedo con la società italiana, che non si sa ancora per certi versi arretrata da questo punto di vista, è che il potere qui si trova a dover gestire una società multiculturale, che è una grande ricchezza, dovrebbe essere una grande ricchezza di questa società. Però non ha fallito, secondo me, nel progetto, se mai ha avuto questo scopo, di includere veramente. Quindi come si gestisce le differenze? Facendo tanti piccoli ghetti, tanti piccoli gruppi, ognuno per ognuno offre un rispetto formale, non sostanziale, ma formale. Di fatto questo è un potere che si autoconserva, potere bianco, il privilegiato e maschio, è proprio così, cioè non è uno slogan, io non amo parlare per slogan, ma è proprio così. Quando vivi a Londra, su questo ti scontri tutti i giorni, a partire dal sistema scolastico, al fatto che alcune categorie professionali, giudici, giornalisti, politici, sono prevalentemente maschi bianchi, no? Quindi il potere viene perpetuato secondo questa linea. Allora, qual è la strategia di questo potere maschio bianco, che non vuole minimamente perdere colpi, no? È di creare tanti ghetti, ripeto, una cornice di rispetto dei diritti formale, non sostanziale, e in questo modo controllare tutto. Quindi quello che io vedo, purtroppo, anche nel rapporto con la cosiddetta woke culture, è che c'è una strategia o istinto, non so definirlo, per cui qualsiasi manifestazione, richiesta, rivendicazione di diritti viene incasellata e si crea un meccanismo incendiario per cui diventa un tutto contro tutti, in cui la minoranza si ritrae sulla sua posizione identitaria che viene attaccata costantemente e l'obiettivo dell'inclusione reale si fa sempre più lontano. Questa è una cosa che mi preoccupa molto, perché ritengo che sia invece che Londra in particolare potesse essere un reale laboratorio di inclusione, e invece, come dici tu, c'è una istituzionalizzazione di alcuni elementi, di alcune rivendicazioni di minoranza, che non contribuisce ad un vero dibattito, a un vero discorso inclusivo, quasi mai. E quindi da questo punto di vista a me sembra che quello che stiamo vedendo in questa fase della politica storica del Regno Unito è un mantenimento sempre più brutale, un controllo del potere sempre più brutale da parte di un'elite appunto privilegiata, anacronistica, ma fortissima, e poi tutto attorno una serie di indicazioni sostanzialmente inascoltate. E questo crea enormi tensioni nella società e nella politica, che arrivano a noi. E chi è che non è ascoltato? E perfino una minoranza, maggioranza come quella delle donne. Quindi diciamo, la vigilia, la veglia di Sarah Everard ha portato allo scoperto questo conflitto, che non è un conflitto che è relativo soltanto alle donne, ma è relativo al rapporto disfunzionale fra minoranze e questa struttura di potere, che al momento sembra inamovibile per quanto sia in crisi. Questo secondo me è un po' il punto. Per quanto riguarda, io per esempio sono molto attiva anche in un movimento femminista di cui avrete sentito in Italia, si chiama Donne per la Salvezza. Abbiamo lavorato sulla parità di genere come anche volano dell'occupazione femminile con il Recovery Fund, no? Anche lì in Italia, diciamo, la questione del razzismo, la questione delle minoranze purtroppo è affrontata con meno presente nel dibattito pubblico. Questo mi dispiace, non so quali siano le ragioni profonde di questo, ma anche lì l'impostazione credo che debba essere quella dal punto di vista delle femministe, cioè uscire dal ruolo di vittime, dalla casella di vittime in cui veniamo messi. Infatti gli interventi sono sempre un po' assistenziali, no? Sono sempre un po' ti proteggo, non uscire, è pericoloso uscire, non uscire di casa, limita ancora di più la tua vita, limita ancora di più le tue scelte. E quindi diciamo una idea di rilancio che è condivisa sia da Donne per la Salvezza che da Women's Equality Party, quindi sono due posizioni a cui aderisco, è che le donne siano una forza straordinaria, una forza economica, e che una maggiore parità di genere sia di beneficio a tutta la società. E questo vale naturalmente anche per l'inclusione di altre minoranze, ma non è la direzione che stiamo prendendo in nessuno dei due paesi.
C'è un ragionamento su questo, insomma una critica su questo che magari si potrebbe fare, per cui dire che senso ha inserire le donne all'interno di un sistema di fatto come quello capitalistico, che di fatto è escludente. Quindi, come dire, se il femminismo non è anche anticapitalista, è chiaro che è destinato a riprodurre esclusione, oppressione, sfruttamento.
Certo, questo è un dibattito su cui possiamo discutere a lungo. Un'alternativa è quella di entrare nel sistema e cambiarlo dall'interno, insomma, può essere anche, diciamo, un'alternativa, se vuoi, più facilmente raggiungibile pur nell'utopia di una parità di genere ottenuta. Quindi questi sono approcci differenti che stanno un po', interessante che ci siano, che siano tornati un po' ad essere dibattito vivo. Di certo, ma hai ragione tu, la strada per una reale contrapposizione, rivoluzione, che è quella che ci auguriamo tutte, che è una rivoluzione non soltanto delle strategie di contrasto alle violenze di genere, ma che ha senz'altro la sua radice in un profondo cambiamento della struttura di potere. Questo è sempre stato il grande problema.
Ecco. Sabrina, grazie mille. Cioè, sicuramente avremo anche la possibilità magari di risentirci in futuro. Ci fa molto piacere che sei stata qui con noi oggi. È stato molto interessante sentire anche una punta di vista direttamente da Londra su una questione che, come abbiamo detto dall'inizio, solleva una serie di questioni, e potremmo anche continuare a lungo. Noi a questo punto volevamo salutarti, finiamo questa nostra finestra con una canzone che so che di Kay Tempest, che tu so che amo. Tu ecco, e quindi anche per stare a tema, questa è una bellissima canzone che si chiama Fire Smoke, appunto della cantautrice, rapper, poeta Kay Tempest. Con questo ti salutiamo e a presto, grazie mille.
Grazie mille, vi ringrazio tantissimo per l'opportunità di parlare a lungo di questi temi, è molto raro riuscire a farlo, ecco. Grazie davvero.
Grazie a te, ciao.
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 My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons.